Sì, è un documentario, assolutamente un documentario a tutti gli effetti, nel senso che è stata fatta una scelta molto precisa, cioè quella di documentare, di rappresentare una realtà, cioè la realtà che noi vedevamo andando in quei posti, cioè a Giugliano, Qualiano, Villaricca, insomma fondamentalmente che è a 25 km da Napoli e dove abbiamo trovato, dove abbiamo, diciamo, ripreso quello che trovavamo.
Quelli sono proprio i
E
posti su cui adesso si sono accese diverse telecamere, no? Per l'emergenza. Voi siete andati assolutamente prima che esplodesse questo. Il vostro documentario, per quanto possa avere delle immagini forti, non si tratta di emergenza quasi, ma di normalità.
assolutamente sì, infatti noi, diciamo, il punto di partenza, diciamo, l'idea del documentario inizialmente è stato questo, cioè era quello di sapere, cioè eravamo a conoscenza, come spero, immagino, insomma, la maggior parte delle persone, nonostante un'informazione molto limitata rispetto a certe questioni, però noi siamo andati volendo proprio raccontare come si convive con una situazione, diciamo, così pazzesca, così fuori, diciamo, dalla norma, no? È come quella contraddizione enorme, no? Che tu leggi i giornali e vedi che ci si parla di come si vive, il ceto medio, cosa è meglio, non so, comprare, e poi capisci che in realtà noi viviamo in un paese che è vicino all'Africa, che è vicino a quei posti che noi abbiamo sempre pensato lontani da noi, che dobbiamo aiutare, che dobbiamo capire, ma noi viviamo in un contesto molto molto simile, molto molto vicino.
Ecco, da quello che si è potuto vedere almeno dai trailer, insomma, queste immagini dei bambini che giocano con le carcasse degli agnelli, no? Che sono immagini decisamente forti, perché la scelta di utilizzarle?
Ma guarda, loro in realtà non è che giocano con le carcasse, per loro è normale, loro vivono in una roulotte prima di tutto, adesso non più, però insomma vivono in una roulotte con i genitori, questi tre bambini, e per loro era normale, diciamo, durante una giornata 3-4 agnelli o pecore morivano. Per cui per loro era normale andare nel campo vicino, nel campo di fronte alla roulotte, prendere l'agnellino morto e portarlo dentro la busta. E appenderlo, diciamo, alla rete, era una cosa normale, non sono giochi. Loro, i loro giochi è quello di dare da mangiare alle pecore che comunque sono malate, quindi caricano, che ne so, una vecchia carrozzina con tutti i finocchi, i legumi, le cose da mangiare, i legumi no, i finocchi, insomma, l'insalata per dargli da mangiare. Loro curano, diciamo, quelle pecore, curavano quelle pecore, perché adesso quelle pecore sono state tutte abbattute alla fine di dicembre, e non è che giocano, ecco, per loro è una cosa normale. Hanno un rapporto, diciamo, con la morte di questi animali molto molto normale.
E gli animali perché sono morti?
Guarda, gli animali hanno cominciato a morire nel 2003, sono cominciati a morire nel 2003 e come nel documentario poi si dice, gli allevatori, che sono solo due famiglie da Serra di allevatori di pecore, da generazioni e generazioni, e hanno cominciato ad allarmarsi perché queste pecore morivano, gli venivano, diciamo, le teste grandissime, la lingua di fuori, proprio si trasformavano, cominciavano a non camminare più, per cui hanno avvertito, diciamo, le ASL, hanno fatto i primi prelievi nel 2003 e dopo 8 mesi gli hanno dato la risposta. Hanno dato la risposta che era diossina e che quindi, diciamo, avevano dei valori molto molto alti, diciamo superiori alla norma, perché la norma è di diossina consentita, diciamo, è 3 picogrammi, 3, mentre invece loro uscirono prima a 12, poi a 54, insomma, quindi a livelli abbastanza alti, per cui ci fu un'ordinanza di sequestrare tutte le pecore. E abbatterle, perché le pecore con la diossina non potevano più produrre latte, quindi doveva essere venduto formaggio e il resto, e lana, tutte queste cose qua. Ma loro in quegli 8 mesi, diciamo, prima che gli dessero il risultato delle analisi, hanno continuato a vendere il latte, il formaggio, a mangiare gli agnellini e tutto il resto. Per cui, insomma, c'è stata un po' un'inefficienza dal punto di vista, così appunto, di queste ASL a dare risultati, diciamo, in tempi brevi. E poi dopo 4 anni che queste pecore sono state sotto sequestro, per cui gli allevatori non hanno potuto lavorare più con le pecore, e quella è la loro unica fonte di sostentamento, quindi, diciamo, parallelamente c'è stato anche un disagio economico molto grosso per loro, per cui hanno dovuto cominciare a fare debiti, e lì i debiti non li fai con le banche, perché le banche non ti danno i soldi, ma li fai con il salumiere, con appunto l'alimentare, con il macellaio, per cui loro hanno accumulato in quegli anni 80-100 mila euro di debiti e in più nell'attesa che queste pecore venissero abbattute. E nel momento in cui sono state abbattute loro hanno ricevuto una parte di un incentivo, cioè il 60% di una cifra che loro dovranno poi ricevere. E la dimostrazione che le pecore sono state abbattute con un'ordinanza, quindi con un'ordinanza del sindaco, e che dimostrava appunto che le pecore non potevano essere, cioè che le pecore erano malate di diossina e quindi c'è un problema di diossina. E cosa vuol dire? Che le pecore hanno preso la diossina mangiando l'erba, mangiando i finocchi, mangiando l'insalata che è coltivata nei campi, in quei campi.
Quindi
Quindi è
per la catena
tutto.
alimentare, già se dalle pecore che muoiono, insomma, tutto questo arriva fino all'uomo. Cioè,
Esatto, è tutta una catena, nel senso che alla fine cioè, se il terreno vuol dire che il terreno comunque è inquinato la diossina. Come è arrivata la diossina lì? La diossina lì è arrivata alle fabbriche, una fabbrica fondamentalmente alla Cerva che poi è stata chiusa, che comunque insomma ha inquinato tantissimo, e poi gli sversamenti di rifiuti tossici che in quelle zone lì sono proprio all'ordine del giorno.
ecco, voi nel documentario immagino che facciate, come mostrate questa situazione e anche con le cause che hanno portato a questa situazione, perché pare che ci siano proprio le voci di intercettazioni tra imprenditori locali e del nord Italia, per esempio, politici locali, imprenditori. Ci sono appunto le immagini così crude che testimoniano quello che succede, ci sono i volti e i nomi, cioè ci sono delle accuse precise.
No, guarda, io ti dico, i nomi non ci sono, ma per una scelta ben precisa, non ci sono nomi di imprenditori, diciamo che quello a cui tenevamo, insomma, era cercare di non tanto di spiegare, ma veramente di mostrare il meccanismo, no? Per cui anche di pensare che dietro questa emergenza rifiuti, come dire, l'emergenza rifiuti, che è una parola anche brutta, insomma, sono due parole brutte, in realtà diciamo, abbiamo cercato di raccontare il retroscena, cioè, quindi abbiamo capito che è tutto collegato, ma non ci sono i nomi, diciamo, degli imprenditori perché, sai, sono talmente tanti e
Ma ci sono le
soprattutto,
loro
insomma,
voci? Non
sì, si sentono delle voci, insomma, che non sono. Che non so se
sono
qualcuno
riconoscibili,
dici no,
ovviamente.
no, non sono trattate, sono delle telefonate, quindi insomma le voci sono quelle, ma il problema non è che chi telefona è l'imprenditore in persona, no? Cioè lì probabilmente un'industria del nord qualsiasi assolda un prestanome o qualcuno per pensare a come eliminare i propri rifiuti diciamo inquinanti, quindi cosa fa questo prestanome che è una persona diciamo normale che magari non ha niente a che vedere con l'azienda stessa, capito? Prende contatti con i trasportatori diciamo del sud, cioè in questo caso della Campania, per fare i trasporti, quindi diciamo che è anche un meccanismo che protegge, no? Il nome della grande impresa, della grande azienda, se eventualmente c'è.
Sì.
Capito cosa voglio dire? Per cui non è così, capito? Non è così diretto, non è, il rapporto non è diretto, nessuno si azzarda, capito? Nessun grande imprenditore si azzarda a fare una telefonata.
Certo, l'utilizzo di
Ecco.
in qualche modo di prestanome o di
Sì, esatto, per
scambi
cui ti
di
dico, sai, è inutile
telefonate.
dire nomi di chi? Cioè, e soprattutto io penso che in questo caso sia compito soprattutto e della magistratura, no? E di leggi che vanno rispettate e compito anche della politica di, come dire, di controllare, no?
E invece per passare agli aspetti più tecnici, tu sei
Sì.
regista del film, del documentario insieme a Peppe Ruggero e Andrea D'Ambrosio, ma sei
Sì.
anche la montatrice del film.
Sì, no, io il mio lavoro è, io sono montatrice di film, come lavoro diciamo abituale.
Sì, lo ricordiamo per gli ascoltatori che gli ultimi film di cui sei stata montatrice, che insomma sono stati assolutamente noti e conosciuti come Romanzo Criminale, Il Caimano, gli ultimi film di Moretti anche, no?
Sì, quindi insomma sì, lavoro da tanto tempo e a un certo punto. c'è stata, come dire, così, ma non è stato nessun passaggio dal montaggio alla regia o qualcosa del simile, è stato proprio un bisogno, come dire, quasi di militanza, non so come dire, cioè il bisogno, il desiderio di rompere un po' questa attesa, no? Che qualcuno che non fosse solo giornalista, che non fosse solo un servizio televisivo di 5 minuti, che non fosse solo appunto una cosa passeggera, parlasse anche con un linguaggio diverso, anche per arrivare, diciamo, a delle persone diverse, raccontare un pezzo, una parte dell'Italia. Io penso che in questo momento storico è la nostra generazione che deve fare qualcosa, insomma, ecco, di risposta a quello che viviamo.
Senti, il film ha avuto una menzione speciale al Festival di Torino e poi è stato proiettato però su inviti a Roma, a Napoli. Lo vedremo nelle sale a febbraio.
Sì, pare di sì,
Ma
pare di sì.
pare di sì.
Alla fine di
Perché ancora
febbraio,
pare di sì?
sì, pare di sì. Il 29 febbraio, che è anche una data, diciamo, particolare.
Non ci sono dei problemi legati ai contenuti di questo film?
Ma guarda, no, no, ti devo dire sinceramente no. Io, nessuno ha mai parlato di contenuti. Io ho trovato, diciamo, inizialmente, quando ancora noi non, come dire, abbiamo fatto questo documentario veramente fatto a casa, diciamo, fra di noi, quindi non pensando minimamente, diciamo, che avrebbe avuto, né che sarebbe stato preso al Festival di Torino, quello è stata una cosa importante, il Festival di Torino, perché nel momento in cui è stato proiettato c'è stata proprio una reazione da parte, non ecco, come mi aspettavo, degli addetti ai lavori, cioè dei giornalisti che trattano questi argomenti, no? Che trattano la cronaca, che trattano il sociale, ma dalle giornalisti di cinema, quindi dai giornalisti come dire, che sono stati colpiti dall'insieme delle cose, che sono stati coinvolti, diciamo, dal punto di vista anche civile. E quello mi ha fatto un immenso piacere, perché io temevo che non importasse niente a nessuno, insomma, ecco, di questi argomenti, perché trovavo che c'era un po' di, così, di come si può dire, non so, forse un po' di rassegnazione, non so, qualcosa di questo tipo. Per cui diciamo che la cosa che più difficile l'ho trovata rispetto alle televisioni, cioè le televisioni che forse dovevano essere, diciamo, il destinatario più facile, invece ho trovato, insomma, che hanno fatto molta molta resistenza. Adesso i motivi veri non li so, non credo che siano i contenuti, ma
Forse
ecco.
le immagini forti vengono.
Forse le immagini forti, forse sai cosa c'è, la televisione va oltre, cioè nel senso che tu vedi una cosa terribile in televisione, anche la guerra abbiamo visto, no? E dopo un quarto d'ora, 20 minuti già ti è passata, cioè diventa un contenitore, è diventato secondo me un contenitore, diciamo, di tante cose anche aberranti, no? Che ci raccontano una realtà terribile, che però a cui noi siamo, non so, le viviamo quasi filtrate, mi sembra, no? Mentre invece, non so, una sala cinematografica, io ci credo tantissimo nella sala cinematografica in generale, cioè io mi batterei per far passare tutti i documentari in sala cinematografica, per far sì che, insomma, le persone possano scegliere di andare a vedere anche un documentario, non solo in DVD oppure chissà dove, in qualche proiezione sperduta. Però io credo che in una sala cinematografica, diciamo, il contenuto, l'emozione, la forza dell'immagine è una cosa che resta, che rimane. E in questo caso, rispetto a questo documentario, per l'argomento che tratta, ma io credo di più, ecco, nella forza di una sala che in un passaggio televisivo, sinceramente.